sembra molto bello che Gesù spenna queste parole per i farisei e gli scribi. Non è detto esplicitamente che loro facciano obiezioni pubblicamente con lui per il suo comportamento. Quindi a maggior ragione mi sembra prezioso il fatto che lui colga questa obiezione che è dentro di loro e spende tutte queste parole che seguiranno e rapporto a loro. E probabilmente è una necessità che lui sente anche perché effettivamente ci sono tante parole del Primo Testamento che sconsigliano o comandano addirittura di non condividere con chi è in una situazione negativa, proprio per non avallarla, per non giustificarla davanti a Dio. E quindi forse sente anche lui la necessità di motivare il suo comportamento proprio anche in rapporto queste parole che lo precedono del Primo Testamento e rispetto alle quali lui non si muove in modo omogeneo. Quindi io avvertivo questa situazione di oggi un po' nel quadro delle parole che nel discorso della montagna Gesù dice: vi è stato detto così, ma io vi dico. Ecco, quindi una reale correzione delle prime parole.
Questa volta leggere queste parabole mi è sembrato di capire meno del solito, soprattutto non mi rimane incerto la comprensione del senso finale, ultimo. Cioè, queste parabole sono state dette per sottolineare la gioia, e la gioia è il fulcro, fuoco, diciamo così, di queste parabole, perché entrambe si concludono così. Ci sarà gioia in cielo sopra un peccatore che cambia mente. Perché se è così, appunto, bisogna intendere il fatto che Gesù va a mangiare insieme ai pubblicani e ai peccatori, offrendo loro la gioia di stare con lui. Loro vogliono ascoltarlo e questo costituisce la fonte di gioia. Perché? Se altrimenti si entra nel dettaglio delle parabole, ecco, dico tutto questo più come domanda che come affermazione. La caratteristica delle parabole è non tanto ciò che è perduto, facciamo l'esempio della pecora, che lei non fa niente per essere ritrovata, per tornare all'ovile, per tornare a casa zero, ma è il pastore che addirittura forse è lui che l'ha perduta, ma lui la va a ricercare e non c'è la conversione, come si diceva anche i giorni passati quando abbiamo ritrovato questo termine. Non è un riflessivo, non è che si converte. La pecora sta là bella perduta dove si trova, e se non c'è il pastore che la va a cercare, lei starà perduta, punto. Quindi non è la conversione della pecora, ma è la ricerca del pastore che è la cosa importante che avviene. E quindi la gioia che c'è in paradiso per chi è? Per la pecora che viene ritrovata? Sì, certo, ma è tutto il merito, tra virgolette, del pastore che la cerca? Dov'è? C'è? Da qualche parte? Se è vero che sono le parabole della misericordia, come vedremo domani se ci arriviamo, è la parabola del pastore che cerca la pecora perduta, e questa è la misericordia, oppure è la parabola della gioia in cielo per la pecora ritrovata. Insomma, ecco, mi sono dibattuto in queste domande.
Continuando il ragionamento che faceva Martino sulla gioia, ecco, aggiungerei il fatto che è una gioia che sia il pastore sia la donna vogliono condividere, e quindi appunto chiamano questi amici e i vicini dicendo rallegratevi con me. E quindi non è semplicemente il fatto di aver ritrovato la pecora e quindi essere contento di aver ricomposto il gregge, ecco, così, o aver ricomposto la somma, ecco, il tesoro custodito, ma è questa partecipazione anche sorprendente. Cosa interessava alle vicine di casa, ecco, di questa moneta? E appunto anche in cielo è una gioia condivisa appunto dagli angeli, da tutto il cielo. In questo senso allora forse è ancora più pungente verso quegli scribi e farisei che si rendono ben conto di quello che sta avvenendo con Gesù, no? Costui accoglie i peccatori e mangia con loro, quindi leggono bene la scena, questa eccezionale partecipazione, però mormorano, non gioiscono, anzi leggono appunto nel silenzio, forse nel proprio cuore, certamente non gioiscono per questa mensa, questa comunione di Gesù con questa gente.
Anch'io volevo aggiungere che appunto mi sembra che questi farisei che sono così attenti e così bravi, insomma, a cercare di mantenere la loro vita buona, quindi lontano dal peccato, e quindi anche che cercano di non contaminarsi, quindi non lasciarsi diciamo coinvolgere, però non riescono a gioire per questo. Intanto non si accorgono di una cosa che Gesù gli aveva già ripetuto, che il male esce dal cuore dell'uomo, quindi non stanno attenti a questa mormorazione, che questa invidia forse nei confronti di Gesù, e soprattutto però non si accorgono che Gesù gli chiede proprio questa parabola della donna. Mi sembra importante questo, il fatto che loro non riescono a gioire, cioè non sono contenti che questi peccatori stiano con Gesù e quindi che abbiano una chance, che abbiano una possibilità. Probabilmente non capiscono neanche l'occasione che Gesù da queste persone, che avrebbero potuto poi dar loro, ecco, in qualche modo.
A me è piaciuto molto il primo versetto: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo, tutti i pubblicani e i peccatori. E così mi piace pensare che queste parabole siano proprio state dette più per loro che per i farisei e gli scribi. Guardando anche il capitolo precedente, così mi sembra che Gesù abbia proprio degli argomenti appropriati per le persone che lo avvicinano. A pranzo, la cena del fariseo, ha parlato del posto, poi insomma del servo, con la folla, con le folle che lo seguivano numerose, cioè ha parlato dell'amore, della croce, e oggi, ecco qui, parla della misericordia di Dio e della sua gioia quando non è che si ritorni a Lui, ma è Lui che ci trova.
Ci si potrebbe chiedere come mai a questo punto del suo racconto l'Evangelista racconti che tutti i pubblicani e i peccatori si stavano avvicinando a Gesù. Non sembrerebbe a prima vista che l'insegnamento dato nell'ultimo capitolo sia particolarmente attrattivo, anzi ci sono aspetti molto ostici che sono stati presentati, eppure c'è una forza di trascinamento che evidentemente l'Evangelista vuole descrivere accanto a una crescita della mormorazione dei farisei e degli scribi, versetto 2, che peraltro avevamo già visto, in particolare nel capitolo 5, dopo la chiamata di Levi, il banchetto in casa sua, mormoravano i farisei e gli scribi dei farisei verso i suoi discepoli dicendo: perché mangiate con i pubblicani e i peccatori? Gesù, rispondendo, disse a loro: non hanno bisogno del medico quelli che stanno bene, ma quelli che stanno male. Non sono venuto a chiamare giusti, ma peccatori a conversione. Mi pare che questo passo sia particolarmente importante come introduzione al capitolo 15, che contiene una parabola che si sviluppa, o forse tre parabole, di cui oggi abbiamo ascoltato le prime due. Sono quelli che stanno male che hanno bisogno del medico, non sono quelli che stanno bene. E Gesù spiega al versetto 7 che quei 99 giusti non hanno bisogno di conversione. Il punto sembra essere questo, cioè la pecora perduta, la dramma perduta e il figlio perduto hanno bisogno di conversione, hanno bisogno di essere riportati a casa. La condizione in cui ciascuno dei tre protagonisti si trova misura una passività molto diversa, per perché altro è l'esempio di un animale, altro l'esempio di una moneta e altro l'esempio di un essere umano, di un figlio. Si potrebbe anche osservare che il padre di quel figlio non va propriamente a cercare il figlio che si è perduto. Quindi quel bisogno di conversione si declina anche in situazioni molto diverse, ma c'è per tutti e tre, mentre non c'è per gli scribi e i farisei. E questo mi pare l'elemento essenziale e una suggestione dai commenti molto belli dei padri. Su questo inizio del capitolo 15 viene da Cirillo di Alessandria, che si ferma a considerare il numero 100 delle pecore e comincia un lungo discorso su come è fatto il paradiso, perché questo 100 è un multiplo di 10 e questo si ritrova in diversi luoghi della scrittura per descrivere gli abitanti del cielo, la corte celeste. Forse ricorderete l'inizio del libro di Giobbe, ma soprattutto alcuni capitoli del profeta Daniele o la visione di Isaia che si trova davanti al re, davanti al suo trono. E ci sono migliaia, decine di migliaia, miriadi, dunque questo luogo dei cento sarebbe la casa di Dio dove si è perduto uno, e l'uno è il fondatore dell'umanità, è Adamo, e lui il capostipite del genere umano che è precipitato, è caduto dalla casa, e quindi Dio deve andare a recuperare proprio lui per portarselo, e quando tutto contento lo riporta a casa, ecco che c'è la festa con gli amici e i vicini, che quindi evidentemente sono i santi del cielo.